Radio Palazzo Carli presenta Digitalk, comunicare oggi dalla A alla Z. Digitalk, la rubrica che vi accompagna nel mondo della comunicazione per scoprire come vivere il digitale con consapevolezza, in modo agevole. Digitalk, consigli immediati, esempi concreti e buone pratiche per comunicare in modo efficace, tutelarvi e riconoscere i rischi del web. Digitalk, la comunicazione digitale spiegata semplice per tutti, a cura di Anna Zuccaro.
Ed eccoci nuovamente su Digitalk, comunicare oggi dalla A alla Z. Oggi immaginiamo di ricevere una lettera lunga, densa, senza elenchi, senza titoli, senza respiro di fatto, no? Tutto in un blocco unico di testo. E di fatto già su carta probabilmente ci domanderemo, ma ha senso leggerla dall'inizio alla fine? Probabilmente no. Ci cercheremo sul foglio qualche segnale di effettivo interesse prima di cimentarci nella lettura. Eppure ogni giorno migliaia di persone pubblicano contenuti online, quindi dove l'occhio si stanca anche più facilmente, scritti esattamente così. E poi magari si arrabbiano o si chiedono, insomma, perché nessuno li legga. Ma di fatto scrivere per il web è quasi una disciplina a sé. Non è scrivere un romanzo dove c'è almeno l'aspetto dell'intrattenimento, non è scrivere un articolo accademico dove c'è l'ambito magari della ricerca che quindi può interessare a una nicchia di persone, di scienziati o altro, ma è proprio qualcosa di diverso, con delle regole proprie che oggi proveremo a vedere insieme. Questa disciplina si definisce web writing, quindi scrittura per il web. Cerchiamo di italianizzare il più possibile, anche se molti termini che sentiamo sono inglesi, proprio perché lì hanno trovato, no, un riconoscimento proprio come disciplina. Di fatto la scrittura per il web è un insieme di tecniche e principi che guidano la produzione di testi, pensati proprio per essere letti su uno schermo. È una distinzione importante, perché appunto, come accennato, leggere su uno schermo è fisiologicamente diverso rispetto a leggere su carta. C'è la luce emessa, c'è la postura, ci sono le distrazioni ambientali, la possibilità di navigare altrove, basta un click, basta uno scorrimento del pollice. E tutto questo riduce la soglia di attenzione e cambia il modo in cui i nostri occhi si muovono sul testo. Ecco che i principi fondamentali della scrittura per il contesto web e per gli schermi si possono riassumere in tre parole: chiarezza, sintesi e utilità. Sembrano semplici, ma andiamo a vederli uno per uno. Innanzitutto, chiarezza significa che ogni frase deve essere comprensibile alla prima lettura. Non si deve tornare indietro perché si perderebbe tempo, c'è una difficoltà subito percepita e di fatto andremo proprio a dare una sensazione negativa nell'esperienza di lettura. La sintesi è poi significa che ogni parola in più è una parola di troppo. Il web non premia la prolissità, premia chi arriva al punto, quindi la parola d'ordine è quasi essenzialità, no? Più che sintesi in quel senso, dire qualcosa di esaustivo ma in poche parole. E infine l'utilità. Sul web appunto non è un diario personale che rimane fine a se stesso, pertanto ogni contenuto deve rispondere a una domanda reale dell'utente. Che cosa ci guadagno a leggere questo? Ovviamente poi c'è anche la questione della struttura. Sul web si usa la cosiddetta struttura F, che abbiamo visto in un'altra puntata, la struttura piramide rovesciata, quindi con le informazioni più importanti che vengono prima e a seguito i dettagli, ed è di fatto un principio opposto alla narrativa classica, dove in realtà quello che è il punto di maggiore tensione arriva alla fine. Sul web, se non convinciamo nelle prime tre righe, abbiamo invece già perso il nostro lettore. Quindi una pratica che possiamo mettere in atto da subito è andare a fare il test dei 5 secondi. Quando avete scritto un testo, un post, una pagina, mostriamolo a qualcuno per soli 5 secondi. Poi lo copriamo e gli chiediamo: di cosa parlava secondo te? Cosa ti è rimasto? È chiaro che se non sa rispondere abbiamo un problema di chiarezza. Se la persona sa rispondere in modo vago, allora il problema è facilmente di struttura. Della serie: ho dato un occhio, ho capito il contesto, ma non so darti una risposta precisa. Se invece sa rispondere e con precisione, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Altre regole pratiche del web writing sono quello del, appunto, nell'organizzare i ruoli dei testi, quindi usare titoli e sottotitoli ogni 3-4 paragrafi, usare elenchi puntati per liste di 3 o più elementi, scrivere frasi brevi. Addirittura la regola direbbe mai più di 20-25 parole. In ogni caso capiamo quando una frase è breve, no? Quando non ha troppe coordinate, non ha subordinate. Cerchiamo anche di usare la forma attiva. Ad esempio, l'azienda ha lanciato, se scriviamo per la nostra azienda, invece di quella passiva, tipo è stato lanciato dall'azienda un nuovo prodotto. Vedete come anche le parole sono molto di più, il passivo va decodificato, insomma rende tutto più complesso. Evitiamo però ovviamente anche il gergo tecnico, oppure dobbiamo spiegarlo subito. È il caso della comunicazione della scienza: se devo usare una parola perché quella è, non posso trovare un sinonimo, cerchiamo di renderla subito fruibile a chi legge. Poi il grassetto, sappiamo che forse questa è una delle regole più antiche, il grassetto e il maiuscolo vanno usate con parsimonia, il grassetto solo per informazioni essenziali, perché se andiamo a evidenziare tutto ovviamente non evidenziamo niente. E il maiuscolo sappiamo che nell'annetiquette, nel galateo della rete, risulta una parola urlata. Di fatto quindi andiamo anche a vedere un'applicazione concreta con i nostri casi studio, uno positivo e uno cercheremo invece di portare un caso studio negativo per capire cosa si può fare, qual è la potenzialità di una buona scrittura e quale invece è una criticità se non si scrive adeguatamente. Di fatto un caso che cito spesso quando parlo di web writing è quello di MailChimp, una piattaforma che nasce per inviare email in modo massivo, ma insomma con scopi di marketing, non spam, quindi non pubblicità. Di fatto quello che è il loro Content Style Guide, una guida di stile al contenuto, è un documento pubblico liberamente consultabile a un indirizzo, insomma una sottopagina del sito mailchimp.com, scritto MailChimp, ed è diventato un riferimento per chiunque voglia scrivere bene online. Il loro approccio, ad esempio, ha un tono amichevole, ci sono frasi brevi, parole semplici e zero gergo. Ogni pagina del loro sito segue proprio questi principi. Il risultato è un'azienda che viene percepita come vicina, come comprensibile, anche da chi non è poi esperto di marketing, visto che in realtà loro di quello, a quel settore, fanno riferimento. È un caso studiato e documentato, no? Anche in molti corsi di UX writing, quindi della scrittura per la user experience, per l'esperienza utente. E ci lascia la lezione che uno stile coerente e semplice può costruire di fatto fiducia. Come caso studio negativo, torniamo a quella che è la comunicazione istituzionale italiana durante la pandemia da Covid-19. Quindi siamo nel 2020, i DPCM, cioè i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, venivano pubblicati in un linguaggio burocratico denso, pieno di rimandi ad altri articoli di legge, privo di qualsiasi struttura visiva. Il risultato fu la proliferazione di decine di siti e social, account social non ufficiali che traducevano i decreti in italiano semplice. Però il problema è quando in molti casi hanno generato disinformazione. Anche qui abbiamo uno storico, insomma una letteratura che ha analizzato la possibilità di semplificare il linguaggio amministrativo e burocratico e ci lascia come lezione il fatto che scrivere in modo incomprensibile non è neutro, ma produce danni concreti in quella che poi, in questo caso ad esempio, anche la tutela della salute personale e pubblica. Quindi che cosa possiamo fare adesso, quasi giunti alla fine di questa puntata? Innanzitutto valutiamo i nostri testi, che sia un post, che sia un messaggio WhatsApp o che sia invece un articolo magari per il blog che seguiamo o la mail da inviare. Cerchiamo ad esempio di individuare gli aggettivi che non aggiungono informazione, no? Che rendono solo più pomposo il testo. Vedremo come il testo invece diventerà così più essenziale e più forte. In secondo luogo, andiamo a strutturare ogni testo almeno con un titolo e un paragrafo introduttivo che possa annunciare di che cosa tratta. E infine, la cosa più semplice che ci hanno sempre insegnato, prima di pubblicare, leggiamo il nostro testo ad alta voce. Perché se noi stessi inciampiamo leggendolo, di fatto, è facile che avvenga, anzi molto più facile che avvenga anche in chi poi lo leggerà in silenzio. Quindi per oggi è tutto, diciamo che abbiamo compreso insieme come scrivere per il web sia un'abilità che si allena e quindi come tutte le abilità migliora con la pratica. Ci vediamo presto su Digitalk con Radio Palazzo Carli e comunicheremo sempre di più insieme dalla A alla Z.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Digitalk, comunicare oggi dalla A alla Z. Digitalk, la comunicazione digitale spiegata semplice per tutti. a cura di Anna Zuccaro.